fresco di zona, curiosità e notizie dal mondo e fuori dal mondo.
Questa sigla mi fa sempre venire in mente una stazione, che sia una stazione dei treni, una stazione, un aeroporto. È ora di partire, è ora di andare alla scoperta. Buongiorno cara Manu, bentornata.
Ciao Julie, buongiorno a tutti. E sì, dai, ci sta il treno.
Sì, però ci siamo va, in anticipo, quindi non abbiamo fretta nel nostro mondo ideale. In realtà
no, e spero che non abbiano fretta nemmeno i nostri ascoltatori, perché adesso abbiamo un'ora ricca di contenuti. Iniziamo con una prima mezz'oretta in diretta telefonica, e non vi svelo di più, ma insomma ci sposteremo qui vicino in Italia, dove si sta svolgendo un'importantissima fiera.
Okay.
Quindi parleremo di libri, di eventi, insomma. E poi parleremo un po' di Parigi e poi ci sposteremo a parlare di cinema, come capita spesso, e parleremo di Beatles, perché sì, anche loro, che ti piacciono, no, si parla sempre spesso di Beatles, ma alla fine insomma l'occasione mi sembra bella.
Sì, ho visto che ci sono i nuovi attori,
infatti,
già se ne parla.
Infatti se ne parla, ovviamente, infatti, con un sacco di chiacchiericcio attorno alla scelta, ma insomma noi daremo qualche dettaglio, così poi ognuno aspettiamo i film.
Benissimo, allora andiamo in carrozza.
Every time I see your face, there's a cloud hanging over you. In such a beautiful way, there's a poetry to your solitude.
Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever
else's rules. It'll be just you and I, together in the altitude.
You should let me love you, love you. You should let me love you, love you.
Allora siamo arrivati al punto in cui possiamo scoprire questa fiera di cui ci parlavi, Manu. Dove andiamo, dove ci porti e cosa andiamo a scoprire?
Allora, ci spostiamo a Bologna, E dove si tiene proprio in questi giorni, ancora fino a domani, la 62esima edizione della Children Books, Books Fair, mm-hmm. che è la, diciamo, la fiera dedicata ai libri per i ragazzi e per i bambini, quindi per l'infanzia, direi tra le più importanti a livello internazionale. Si svolge appunto a Bologna e ovviamente trasforma un po' tutta la città in questi giorni. Abbiamo un corrispondente proprio sul posto. Saluto subito Anselmo Roveda. Buongiorno, ciao Anselmo.
Buongiorno, buongiorno a voi e alle radioascoltatori.
Allora, Anselmo è giornalista, scrittore, studioso di letteratura e molte altre cose, come avremo modo nei prossimi interventi di capire. Allora, intanto, tu sei lì un po' per lavoro, un po' per passione, immagino, perché alla fine la letteratura per l'infanzia è un po' il tuo pane, dico bene?
Esatto, sì, sono qui per lavoro con la rivista Andersen e con i miei libri, ma ovviamente è una passione grande, cioè è un ambito, un settore, la letteratura, l'illustrazione che si sceglie per l'amore delle storie, delle narrazioni, del visivo, della possibilità di nutrirsi di quelle e di offrirle quando si hanno da raccontare.
E infatti i libri, la letteratura per l'infanzia riscuote molto interesse e grande successo, tant'è che la fiera, leggevo, ogni anno cresce, diventa più grande, esce anche dai tre giorni, perché alla fine è iniziata lunedì, termina domani la parte ufficiale, ma poi c'è tutto un fuori fiera che va avanti ancora un paio di settimane. Avremo occasione più tardi di parlare di qualche evento che appunto qualche ascoltatore magari fa ancora in tempo a recuperare. Ora, ti chiedo un pochino come l'hai vissuta questa edizione, come ti sembra, che aria si respira intanto?
Beh, sempre un'occasione, come stavate anticipando, è la fiera internazionale più importante del settore, ci sono tante altre fiere del libro, ma questa è la fiera del libro per ragazzi, la fiera del libro illustrata di maggior rilievo internazionale. Come sentite, la fiera è vicina all'aeroporto di Bologna, quindi scusate, ovviamente la fiera ha i suoni che ha. E quindi è una fiera nella quale tutti i professionisti, è una fiera per professionali, quindi dove gli editori, gli autori, gli stampatori, ma anche i bibliotecari, i librai si incontrano, e si incontrano da tutto il mondo. Non ci sono altre occasioni così dedicate, ci si incontra anche nelle altre fiere, ma in mezzo a un programma di eventi, di appuntamenti che riguarda anche l'editoria per adulti e tanti tipi di editoria, penso alla Frankfurter Buchmesse. Qui invece ci si dedica soltanto ai libri per bambini e per ragazzi e soltanto all'illustrazione, quindi è un'occasione veramente grande per avere nello spazio dei padiglioni il giro del mondo. La cosa molto bella, la cosa che è molto interessante ogni anno, è veramente varcate la soglia della fiera, in una passeggiata si va a conoscere, a incontrare la letteratura e l'illustrazione dall'estremo oriente, ci si sposta, ci troviamo in America Latina e poi ovviamente tutta la ricchezza della cultura, diciamo, europea e del Nord America. Ecco, veramente in una passeggiata si vede tutto il meglio del pubblicato nell'ultimo anno, e molte volte, la cosa molto interessante, si vedono già in anticipo i progetti, quelli che saranno i libri della stagione avventura, diciamo, che poi usciranno dalla rientrata in poi.
Eh sì, quindi tanti stili, tanti paesi, tanti modi di raccontare, di illustrare, diversi. Quindi adesso ci ascoltiamo un po' di musica, poi entriamo un po' nel dettaglio magari.
Questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop, non chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so.
Il tuo profumo resta fra le mie dita, ti rincorro come fossi l'ultimo treno della vita. Questo caldo frantuma le ossa, prima che l'acqua corroda la roccia. Metta Shamune ovunque vuoi vai, lontano dai guai dove nessuno lo sa. Per dimenticare in una notte intera tutto quello che non va, ti prometto che stasera.
Questa sera non ti dico no. Gente d'agosto, e questa sera non ti dico no.
domani non lo so. Questa sera non ti dico no. Questa sera non ti dico no.
I never felt this way before you get into my life. Remember the first time that I saw you, we'll be going so high, high, high. But now you're feeling so low. And it's funny how this life can be so cruel as that. It's like a journey to nowhere, fly to the moon and back. Together we can set the world on fire. But you don't realize, girl, love is a liar.
Questa sera non ti dico no. Puoi portarmi fino in Messico, ma non andiamo al mare. In qualunque posto c'è troppa gente d'agosto. E questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop a chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no. Domani non lo so. Domani non lo so. Sempre troppo da fare. E domani magari, magari questo mare non ci può notare. E l'ho pagata sulla pelle e non mi ha dato il resto. E la sera i locali, locali chiudono troppo presto. Chiudono troppo presto.
E allora torniamo a Bologna.
Sì, torniamo a Bologna, torniamo così a sondare un pochino quello che sta succedendo alla fiera, alla Children Books Fair, la fiera dedicata proprio ai libri per l'infanzia, soprattutto agli illustratori, perché è una vetrina importantissima per tutti quelli che disegnano storie per bambini, che accompagnano appunto i testi. Dicevi, siamo al telefono con Anselmo Roveda, il nostro ospite, il nostro corrispondente, lui è giornalista, scrittore. Anselmo, ci dicevi appunto che in pochi passi in fondo vai a esplorare un po' quello che succede a livello illustrativo un po' in tutto il mondo, ma gli stili immagino che di anno in anno non vanno a diminuire ma aumentano anche grazie alla tecnologia, ma possiamo sicuramente trovare storie illustrate dalla matita all'acquarello a chi usa la pittura, chi usa i collage e tutte le tecnologie che hanno ovviamente cambiato anche lì il processo. Puoi farci qualche esempio di qualche illustrazione che ti ha colpito legata anche al paese o a qualche racconto particolare, perché poi ogni anno appunto c'è sempre quello che sorprende, no?
Sì, ci sono. Allora, ogni anno ci sono anche molte mostre anche all'interno della fiera. Dicevate prima, 62esima edizione, 60esima edizione del premio Bologna Ragazzi Award che ha l'edito, ma anche 59esima edizione della mostra illustratori. Ogni anno arrivano tantissime illustrazioni da tutto il mondo e ogni anno ovviamente cambiano, diciamo, anche i paesi di provenienza, nel senso che frequentando la fiera da molti anni abbiamo visto ad esempio negli ultimi tempi arrivare moltissime illustrazioni, è cresciuta moltissimo l'illustrazione dall'estremo oriente, dalla Corea del Sud in particolare. E allora e tra l'altro la mostra illustratori è visibile anche online, ovviamente uno può visitarla qui in diciamo in fiera, ma il sito della fiera dovrebbe essere visibile l'esposizione della selezione che viene fatta degli illustratori, una selezione che per l'appunto rappresenta le diverse tradizioni grafiche. E quest'anno poi, per dire appunto qualcosa che mi ha colpito, che sto guardando molto in quest'ultimo periodo, il paese ospite è l'Estonia e c'è anche una mostra degli illustratori estoni e devo dire che in generale i paesi baltici, la scuola di illustrazione dei paesi baltici In questi anni sono entrati molto nella dimensione dello sguardo degli editori europei, perché riescono a coniugare quella che è una, diciamo, la tradizione che ha attraversato il tempo precedente alla loro, diciamo, possibilità di indipendenza e di libertà, coniugandola invece con un fermento, con una ci sono generazioni veramente di illustratori molto molto interessanti, penso all'Estonia ma penso anche alla Lituania, e poi, come accennavo, gli illustratori della Corea del Sud hanno introdotto nell'immaginario della composizione del libro illustrato elementi di grande novità, soprattutto da un punto di vista, mi viene da dire, compositivo. Non è tanto quindi soltanto il segno con la tecnica o la palette di colori, che ogni autore poi ovviamente ha una propria specificità, ma proprio nella composizione complessiva dell'immagine, in questo caso dell'immagine che racconta, quindi dell'immagine pensata per un libro.
Che bello, super interessante. C'è da dire che anche il mercato, immagino, dell'illustrazione cambia, e i numeri parlano, tu dicevi, di questo mercato dell'illustrazione. Leggevo che sono arrivate 22.000 tavole da 89 paesi quest'anno, un record. Poi ne scelgono 79 illustratori, quindi tantissimi illustratori sono tagliati fuori. Però insomma, viene da chiedersi che mercato è quello dell'illustrazione. Vale la pena, se uno ha talento, ha entusiasmo, buttarsi, o è comunque un mercato molto difficile?
Ma vale la pena, perché è comunque una forma d'espressione, è un lavoro, ma è anche una forma d'espressione, quindi se si hanno cose da raccontare attraverso il visivo e se ne ha la competenza e il talento, assolutamente sì, le occasioni sono molte, l'editoria per non soltanto ragazzi, ma in generale l'editoria illustrata, perché pensate tutto al mondo anche del fumetto, piuttosto del commento visivo sulla stampa periodica, cioè l'illustrazione ci attraversa. Proprio ieri ero in conversazione con Serge Bloch, che è un grande illustratore francese, in una masterclass per giovani illustratori, e raccontavo in relazione al lavoro di Serge Bloch come nel suo caso l'illustrazione, da illustrazione editoriale nel tempo, che continua ovviamente a fare, è diventata illustrazione di grandi spazi, biblioteche e mediateche pubbliche, nelle quali l'illustrazione diventa non decorazione del muro ma elemento narrativo, cioè attraverso l'immagine illustrata su grandi superfici si entra meglio nella comprensione dello spazio nel quale ti trovi. Quindi l'illustrazione ha tantissime, diciamo, applicazioni e implicazioni. Ovviamente nel libro illustrato, nel libro per ragazzi, è sicuramente nell'ambito editoriale uno dei settori più in salute, è forse anche per il tipo proprio di confezione editoriale,
sì.
Non vive la competizione che vivono altri tipi di editoria rispetto ad esempio al digitale. Se la manualistica o altri settori hanno vissuto il digitale, diciamo, a sostituire in parte il cartaceo, ovviamente l'albo illustrato si vuole leggerlo, sfogliarlo, guardarselo, fare la lettura per accompagnare al sonno la propria bambina, la propria bambina.
Comunque confermo che sul sito bolognachildrensbookfair.com c'è la galleria degli illustratori, divisa in continenti e poi nazioni. È veramente un viaggio negli stili, nei colori.
No, ma è bellissimo. Un'altra cosa che consiglio in chiusura è, se avete modo, di recuperare il catalogo, che siate illustratori oppure no, è veramente bellissimo da sfogliare negli anni. Io ho ancora delle edizioni che ormai hanno più di 20 anni, ed è bellissimo. Quindi Anselmo, intanto ti saluto per quello che riguarda la fiera di Bologna, ti ringrazio, ci sarebbero un sacco di cose da dire, ma ti teniamo ancora un attimo perché c'è un anniversario abbastanza importante da festeggiare e ne approfittiamo di averti al telefono. Yeah.
E allora siamo ancora a Bologna. Ci trasferiamo dalle illustrazioni pure, insomma, dal mondo ad un anniversario, se ho capito bene.
Sì, passiamo dalle illustrazioni alle storie. Approfitto appunto ancora di Anselmo Roveda, il nostro ospite oggi. Lui è giornalista e scrittore, in diretta con noi appunto, è stato in diretta con noi dalla 62esima edizione della Children Books Fair a Bologna. Ma ora, Anselmo, in realtà ti chiedo così di switchare un pochino, e dicevo prima che tu fai un sacco di, ti occupi di letteratura per l'infanzia, e tra le varie cose che fai sei anche il coordinatore editoriale della rivista Andersen, e proprio di Andersen vogliamo parlare, perché oggi lui avrebbe, insomma, fosse ancora vivo, avrebbe compiuto 220 anni, quindi tanti. E, insomma, parliamo un po' delle sue fiabe, appunto, passiamo dall'illustrazione alle fiabe, perché lui ne ha scritte in realtà 156, non si è occupato solo di fiabe per bambini, ma è per quello che oggi lo ricordiamo. Le sue più famose storie, adesso faccio alcuni nomi, ma il brutto anatroccolo, la piccola fiammiferaia, la principessa sul pisello. Quindi, insomma, storie che sono arrivate ad oggi, sono passati 200 anni e ancora le raccontiamo, illustrate in mille modi diversi, ma la storia resta una storia quando è bella. Cosa puoi dirci tu di Andersen?
Sì, ci spostiamo da Bologna a Copenaghen, andiamo in Danimarca. Oggi, in effetti, il 2 aprile 1805 nasceva Hans Christian Andersen, quindi 220 anni dalla nascita e 150 dalla morte, perché morì poi nel 1875. E le fiabe di cui ricordavi il nome, tante altre che sono nell'immaginario di tutti, anche grazie alle trasposizioni e alle molteplici rinarrazioni, dalla Sirenetta al Soldatino di Stagno, veramente molte storie, anche quando non associamo immediatamente il nome di Andersen a quelle storie, in realtà le dobbiamo a lui. Le storie di Andersen sono propriamente novelle, cioè non è una fiaba, una favola tradizionale, nel senso che rispetto al lavoro dei Grimm o di altri raccoglitori di poco precedente lui o successivi, non raccoglie e riofre, diciamo, fedelmente il materiale raccolto dal popolo, ma rielabora delle narrazioni popolari in un'opera d'autore. Se i Grimm sono dei folcloristi, Andersen è uno scrittore, ed è in qualche modo il primo scrittore, diciamo, di quell'epoca contemporanea, ma che altri seguiranno quell'esempio, che traendo materiale dalle narrazioni popolari costruirà però delle storie, delle fiabe, in questo caso le possiamo definire, ma sono fiabe d'autore, sono storie che prima del suo intervento, prima della sua rielaborazione, esistevano soltanto come temi, poi riadattati e declinati variamente. Invece in quella forma, in quei titoli che dicevamo, sono proprio sue. In questo senso lui è un autore.
Scusami, no, e tra i suoi temi preferiti possiamo anche trovare, cioè lui amava proprio approfondire, navigare nel profondo anche dell'umanità, no? Dell'animo, di quello che ci muove. A lui erano molto cari temi come il diverso, appunto il brutto anatroccolo, la piccola fiammiferaia, era affascinato, anche lui non usava per dire stratagemmi, se vuoi, come maghi, streghe, bacchette magiche, ma erano persone, animali, vegetali, oggetti. Quindi sì, lo accostiamo spesso ad altri, come dicevi, scrittori un po' di quel periodo, ma lui ricopriva in realtà un suo ambito ben preciso.
Sì, in qualche modo è uno dei fondatori, dei padri della letteratura per l'infanzia come la intendiamo oggi. Arriveranno dopo di lui, più tardi, alcuni romanzi, penso Alice nel Paese delle Meraviglie, per fare un titolo su tutti, che definiranno poi completamente un nuovo modo di raccontare ai bambini e ai ragazzi, a un'infanzia che in effetti fino a quel tempo non esisteva neppure come la conosciamo, perché non era un'infanzia portatrice di diritti, non era un'infanzia con un tempo libero, non era un'infanzia alfabetizzata. Quando la società inizia a considerare l'infanzia come un'età da proteggere, da liberare dal lavoro, da offrire l'occasione di istruirsi, inizia a crearsi anche una letteratura per l'infanzia. Sicuramente Andersen, in questo senso, è uno degli iniziatori di questo racconto, che in buona sostanza nasce in Europa e che poi, come abbiamo visto a Bologna, in questi due secoli ha tempo secondato il mondo, ma è l'idea proprio della letteratura dell'infanzia, nasce allora, nasce con quegli autori e Andersen e tutti. E in relazione ai temi, dicevi appunto il brutto anatrocolo, ma anche appunto la piccola fiammiferaia, sono storie che magari possono essere, risultare talvolta anche un po' a piccola fiammiferaia. Io da bambino ne ero terrorizzato, cioè
sono storie tristissime.
Tristissima. In realtà appunto è l'occasione, tutte queste storie raccontano in qualche modo, si avvicinano a, in senso poi più moderno, alla letteratura per l'infanzia, perché raccontano in modo partecipe, ecco, forse per la prima volta le storie per le bambine e per i bambini vengono raccontati tenendo conto di quelli che sono le loro, i loro sentimenti, le loro emozioni, le loro preoccupazioni, nel caso ad esempio della piccola fiammiferaia, anche delle loro condizioni, perché appunto non dimentichiamoci che quelle storie sono scritte nell'Ottocento, un'età in cui dicevo l'infanzia inizia a costruire il percorso di identità, l'infanzia come la conosciamo oggi, ma è proprio la stagione in cui la società inizia anche a contrastare le condizioni di miseria, ma da quelle igienico-sanitarie a quelle lavorative, che invece falcidiavano l'infanzia, anche proprio come guardiamo i dati della mortalità infantile del periodo con quelli.
Anselmo, scusami, ti devo interrompere perché la linea ti devo interrompere perché la linea è peggiorata parecchio e mi dispiace, ma non si sente più tanto bene. E comunque
mi piace.
Niente, comunque ti ringrazio tantissimo di averci così un attimo riportato anche alla radice di storie, appunto, che raccontiamo oggi, ma che abbiamo capito nascono da un contesto molto diverso. Che c'è anche da dire, e qui chiudo poi, che queste storie, spesso come le ha scritte Andersen, poi nei secoli sono state cambiate, tant'è che i finali di oggi sono quasi sempre lieti, quando all'epoca non era sempre così. Ecco,
esatto.
Grazie quindi per averci dedicato, insomma, una buona mezz'ora.
Sì, grazie mille. Intanto ancora buoni giri per Bologna e buone scoperte.
Grazie.
Grazie mille.
Tutto è lasciato al caso, pile di libri usati e di magliette oversize. C'è il poster di un film horror sulla parete ed un basilico che muore di sete. Nella tua stanza tutto trova il suo posto, anche quel paio di Ray-Ban che una volta era mio. C'è un disco di Battisti su uno scaffale ed un armadio pieno fino a scoppiare. Chi lo sa se stai dormendo adesso, mentre il tuo cane scalda un angolo del letto. Se stai volando su un oceano di silenzio e prende vita l'universo che hai dentro. Invece io ti sto pensando, lo ammetto, mentre si accendono le stelle sopra il tetto. E contro voglia sfoglio un libro che ho già letto, ma l'orologio va al rovescio. La luna d'acqua giù sembra uno specchio.
Conto fino a tre, ma trovo un mucchio di nodi da sciogliere. Vorrei parlare, ma non trovo la bocca. Vorrei uscire, ma non c'è la porta. Se queste scale si possono solo scendere, non rischierò di schiantarmi contro le nuvole. So che di giorno c'è poco da fare, ma a notte tempo tutto può cambiare.
Dalla mia stanza vedo solo palazzi, file di panni stesi e luci delle TV. Una signora insonne fuma in balcone e c'è una coppia che discute da ore. Dalla tua stanza vedi il verde di un parco, un orizzonte di pini, sembra un'altra città. C'è un netturbino in giro per il quartiere, è un gran casino giù nel pub irlandese. Ma chi lo sa se stai dormendo adesso, mentre il tuo cane scalda un angolo del letto. Se stai volando su un oceano di silenzio e prende vita l'universo che hai dentro. Invece io ti sto pensando, lo ammetto, mentre si accendono le stelle sopra il tetto. E contro voglia sfoglio un libro che ho già letto, ma l'orologio va al rovescio. La luna d'acqua giù sembra uno specchio.
Conto fino a tre, ma trovo un mucchio di nodi da sciogliere. Vorrei parlare, ma non trovo la bocca. Vorrei uscire, ma non c'è la porta. Se queste scale si possono solo scendere, non rischierò di schiantarmi contro le nuvole. So che di giorno c'è poco da fare, ma a notte tempo tutto può cambiare. Cambiare.
and a pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting out the road. So it gets sweeter. I got legs on my chairs and a head full of hair. Bought a pan and some shoes and my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a dog with a lock. With a food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. For the scenes, I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy, and nothing's gonna bring me down. I'm about to blow it out.
Oh yes, Paolo Nutini o Paolo Nutini, diciamolo come volete. Comunque suo padre ha chiare origini italiane, lui invece sta a Glasgow, perlomeno da quello che sappiamo, poi magari nel frattempo si è spostato. Lui è un tipo piuttosto eclettico, produce quando deve produrre, per il resto del tempo fa le sue cose come è giusto che sia, un po' controcorrente. Un po' controcorrente con gli artisti di oggi, quelli super moderni che devono sfornare, continuare a sfornare. Ma questo è un altro tema, ci avevi promesso di portarci a Parigi.
Ma sì, una Parigi che adesso per la primavera, insomma, potrebbe essere davvero una scoperta, soprattutto perché sta un po' cambiando volto, possiamo dire. Insomma, 10 giorni fa i cittadini di Parigi hanno infatti votato a favore della pedonalizzazione, della trasformazione in aree verdi di 500 strade, insomma, non due o tre, insomma, 500 strade, e chiaramente l'iniziativa mira un pochino a migliorare quello che è la qualità di vita, no? urbana dei parigini, ridurre quindi l'inquinamento atmosferico e contrastare un pochino quello che sono gli effetti del cambiamento climatico e le isole di calore. Insomma, sappiamo che le estati in città sono sempre più difficili e il verde aiuta veramente a rinfrescare, per modo di dire, l'aria. Ora, se il risultato di questa votazione fa ben sperare, bisogna anche dire che l'affluenza al voto è stata veramente bassa, per non dire bassissima. Hanno infatti partecipato appena 56.500 votanti su 1.391.000 aventi diritto, quindi uno scarso 4%.
Poco,
e soprattutto considerando che tra questi 4% non tutti hanno votato a favore. E la cosa curiosa è che per questa votazione per la prima volta avevano aperto al voto anche i ragazzi, i giovani tra i 16 e i 18 anni, quindi avevano abbassato sperando di così invogliare i ragazzi a mobilitarsi, e invece no. Però queste 500 nuove strade ci saranno, si chiamano in francese rue jardin, le strade giardino, e si aggiungeranno alle già 300 che sono già presenti dal 2020. Quindi l'idea è proprio di avere una zona verde, un'area verde, una pedonale, quindi senza macchine, a meno di 300 metri da ogni abitante. Tu pensa?
Mi sembra un'idea bellissima.
Infatti è proprio in questo mese di aprile verranno avviate tutta una serie di consultazioni in ciascuno dei vari arrondissement, quartieri un po' di Parigi, per identificare proprio le strade da trasformare. Ora, appunto, nonostante l'approvazione Nonostante appunto l'approvazione, va detto che la bassa affluenza ha suscitato critiche da parte dell'opposizione, che ha messo in discussione da un lato la legittimità del processo, dall'altro il costo, perché ogni strada costerà più o meno 500.000 di euro per un totale di 250 milioni di euro, quindi proprio briciole.
Sono soldi, però insomma la novità passa anche dalla polemica.
E lo sappiamo bene.
E poi Parigi comunque è una apripista, io mi ricordo già, ero piccola, c'era Paris Plage ed sembrava una super novità quasi visionaria, poi piano piano le spiagge, anche quelle in posti magari non proprio consoni, sono apparse qua e là per il
ma
mondo.
Sì, ma poi si guarda avanti e bisogna guardare avanti, è chiaro che adesso tra quelli che si lamentano ci sono proprietari di alcuni negozi, c'è chi teme che vengano meno certi parcheggi, però certo. Le macchine dovranno diminuire in futuro e quindi questo è un dato di fatto, l'aria bisogna migliorarne la qualità e le giovani generazioni, insomma il futuro vuole spazi verdi, perché la vita sta cambiando e quindi anch'io sono sicura che in futuro i parigini ringrazieranno di quello che adesso gli sembra magari una misura un po' così.
I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You Santa Monica, I swear it's calling me. Will make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong.
when you told me that you love me. I thought, oh Cupid, he was taking aim. I was a believer when you told me that you love me, and then you called me someone else's name. My fantasizing must be out of luck. My old libido has been blowing my transistor. I feel like I have been hit by a fuck. Yeah, I'm jumping on love. Yeah.
Non ce ne vogliano gli Aerosmith. Adesso parliamo di un altro gruppo che, se vogliamo, ha fatto la storia della musica internazionale un po' di più, dai, perché ha tracciato le basi per un sacco di altri artisti. Stiamo parlando dei Beatles, l'avevamo annunciato a inizio trasmissione, e parlavamo di questo nuovo film che è in cantiere.
Sì, in realtà sono quattro i film, e sono quattro, ecco, biopic, che sono un po' questi film via di mezzo tra documentario e film. Usciranno nel 2028, nell'aprile del 2028, almeno questa è l'idea, quindi tra 3 anni più o meno precisi, ma il cast è stato ufficializzato proprio ieri.
Sì.
E, allora, quelli che i ben informati sanno che era già un buon anno che giravano questi nomi, più o meno questi, e da ieri però siamo sicuri. Ora, la regia di questi quattro film è di Sam Mendes, che ricordiamo, lui ha vinto, pensa, al suo primo Oscar alla regia, il suo, penso l'unico Oscar proprio alla regia, nel 2000 con il suo primo film American Beauty.
E indimenticabile, da lì, la scena del sacchetto.
Magnifico. Sì. E da lì però ogni film è stato un filmone, un capolavoro. Si è occupato di coppia con Revolutionary Road, a 007, Skyfall. Sì, insomma, ne ha fatto. È uno di grande esperienza, e sì, e lui è felicissimo. Ieri appunto è salito sul palco a Las Vegas all'evento annuale, il CinemaCon del 2025, che è un po' l'anteprima sulle grandi produzioni hollywoodiane, presentando appunto i quattro che dovranno impersonare uno per film, perché sono... Ogni film sarà incentrato su uno dei quattro Beatles, per avere un po' i quattro punti di vista. Ora, a me personalmente i nomi, sono andata a vedere, alcuni sono un po' più noti di altri, ma non sono nomi famosissimi.
No, forse anche meglio.
Sì, penso
così
che
non li
leghi
a niente.
Un pochino l'idea, infatti. Allora, George Harrison verrà impersonato da Joseph Quinn, che magari è quello più famoso perché è stato notato, lui era in una delle ultime stagioni di Stranger Things. Poi per Ringo Starr c'è Barry Keoghan, non so bene come pronunciarlo.
Non lo so nemmeno io, quindi
Paul
non ti posso
McCartney
aiutare.
Da Paul Mescal e John Lennon da Harris Dickinson. E, insomma, quattro, io non immagino l'ansia da prestazione che debbano avere loro quattro, ma anche il regista, perché insomma fare un film così Beatles è tanta roba. Pare sia il sogno della sua vita, lui ha sempre amato i Beatles, li ritiene comunque il gruppo, la band più significativa di tutti i tempi, e quattro film è una bella occasione per addentrarsi veramente in quello che sono un po' anche i caratteri. E c'era stato un primo momento un paio d'anni fa, non so se ti ricordi, adesso è disponibile su Disney Plus, questo lunghissimo documentario di 7 ore, passa quasi 8 ore, che è stato... In realtà si chiama Get Back, se non sbaglio, fatto grazie a 60 ore inedite di registrazione dei Beatles mentre negli anni dove stavano confezionando Let It Be. Quindi anche qui un'occasione, quella all'epoca imperdibile, per vedere i quattro Beatles al lavoro, per come anche dialogavano, perché poi i video, va bene le foto, ma con i video tu veramente capisci le interazioni.
Certo,
no?
Capisci anche le personalità e le loro relazioni.
Sì, e lì è stato molto bello per capire un pochino chi è quello più un po' più così, con un po' più di humor, e quello un po' più, e quindi questa adesso quattro film, insomma è una bella occasione, vedremo se i quattro attori saranno all'altezza insomma di quel ruolo, spero per loro, sì. Altrimenti verranno stroncati, temo.
Ci vuole coraggio, e intanto noi però ce li ascoltiamo
che con Get Back,
non sbagliamo. Come si dice, un bel gran finale.
Ah sì, in fondo abbiamo iniziato l'ora sfumando Adele, adesso sfumiamo la coda dei Beatles.
E vinciamo facile. Grazie ragazzi per essere stati con noi anche oggi. Il Fresco di Zona torna domani a mezzogiorno. Grazie Manu.
Grazie a te Julie, e buon pomeriggio a tutti.
Ciao.